Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Gioele. Abbiamo detto che il soggetto del primo capitolo riguarda un'invasione di locuste che rappresenta un'immagine dell'invasione della Siria. Abbiamo concluso dicendo che l'ubriachezza di Israele viene fortemente condannata, come leggiamo nel sesto versetto del primo capitolo. Un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese. I suoi denti sono denti di leone e ha mascelle da leonessa. Qui le locuste vengono paragonate a un esercito invasore, alle sue gravi conseguenze distruttive. Pensate, amici, che questi piccoli insetti, con la loro voracità e costanza, possono abbattere persino un albero e passare attraverso un campo e non lasciare che la nuda terra. Essi avanzavano, divise in schiere, senza avere né capo e né re, ma inesorabilmente raggiungono il loro scopo, distruggere ogni cosa. Infatti, prosegue al versetto 7 di Gioele, capitolo 1, «Ha devastato la mia vigna, ha fatto a pezzi i miei fichi, ha tolto loro la corteccia, li ha lasciati là, con i rami tutti bianchi». Le locuste, come ho detto precedentemente, possono davvero uccidere un fico, spogliandolo della corteccia e lasciando esposto al sole nient'altro che il nudo legno. In queste parole Gioele sta mandando un messaggio al popolo, dicendogli che cosa si deve fare in un tempo come questo. Dice 10 cose che dovranno fare. Leggiamole, iniziando dal versetto 8. Lamentati come una vergine vestita di sacco che piange lo sposo della sua giovinezza. Qui dice qualcosa di insolito. Devono lamentarsi come una giovane sposa che ha perduto suo marito, forse ucciso in battaglia. In questo modo dovrebbe lamentarsi la nazione. Il versetto 9 ci dice che le offerte e i libagioni sono scomparse dalla casa del Signore. I sacerdoti, i ministri del Signore, fanno cordoglio. In altre parole ci dice che essi non sono in grado di fare un'offerta. I sacerdoti, i ministri del Signore, fanno cordoglio. In tutto questo brano viene detta la stessa cosa. Gli ubriachi fanno cordoglio e i sacerdoti fanno cordoglio perché l'intera economia ha subito la conseguenza di questa invasione. Questo e altri versetti ci portano a credere che il profeta Gioele fosse in Gerusalemme, perché qui egli parla dei sacerdoti che prestavano il loro servizio nella casa del Signore. La campagna è devastata, la terra piange perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. In questo versetto 10 vediamo un altro motivo per cui essi si dovevano lamentare, e cioè perché non c'era olio d'oliva, non c'era uva, non c'erano grano. I loro tre prodotti principali che rappresentavano la loro economia erano stati distrutti. Anche la terra doveva piangere. In queste parole vediamo il messaggio di Gioele rivolto agli ubriachi, ai sacerdoti e ora anche agli agricoltori. Ma continuiamo con la lettura dei versetti 11 e 12 di Gioele, capitolo 1. Disperatevi, agricoltori, piangete, viticoltori, a causa del grano e dell'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto, la vite è secca, il fico è appassito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. La gioia è scomparsa tra i figli degli uomini. Disperatevi, agricoltori, piangete, viticoltori. Il motivo di questo lamento era dovuto al fatto che il frutto delle loro fatiche era inesorabilmente stato distrutto. Vestitevi di sacco e piangete, sacerdoti. Urlate, ministri dell'altare, venite, passate la notte vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché l'offerta e la libagione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. Vestitevi di sacco, abbiamo letto, e piangete, o voi sacerdoti, urlate, ministri dell'altare. Questo perché i sacerdoti non potevano svolgere le loro funzioni, perché non vi era rimasto loro nulla da usare per le offerte. Dovevano giacere tutta la notte coperti di sacco, di cenere, perché non c'erano né l'offerta né la libagione. Tutto ciò ci manifesta che l'economia della nazione era allo sfascio, non vi era rimasto neppure di che fare un'offerta a Dio, e tuttavia Dio dice chiaramente che non è il rituale ad avere importanza per Lui, perché Egli guarda al cuore delle persone. In questi versetti Dio chiede al popolo di fare qualcosa che non gli aveva chiesto prima. Quando Dio diede la legge mosaica, diede a queste persone 7 giorni di festa, dicendo chiaramente che non voleva che essi si presentassero davanti a Lui con il muso lungo, ma che entrassero nella sua casa con la gioia nel cuore, rallegrandosi di quanto Egli aveva fatto e dato loro. Così oggi Egli desidera che coloro che gli appartengono per la fede in Gesù Cristo ogni giorno si ricordino di Lui con la gioia nei loro cuori. Ma purtroppo spesso non è così, perché molti cristiani non manifestano questa gioia, come non vi era ai tempi di Gioele. Chiediamoci, amici, perché Dio, per la prima volta, dice al suo popolo: «Voglio che vi lamentiate, vi voglio coperti di sacco e di cenere, voglio che facciate cordoglio», mentre prima aveva detto loro: «Voglio che veniate davanti a me con gioia». La ragione è da ricercare nel peccato che si trovava nella nazione, ed è per la stessa ragione che oggi non c'è gioia nei cuori di molti credenti. Se questa è la tua situazione, amico, amica, Dio ti invita ad andare da Lui con un cuore pentito per ricevere il suo perdono, la sua vera gioia. Leggiamo il versetto 14 di Gioele, capitolo 1. «Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, riunite gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa del Signore, del vostro Dio, e gridate al Signore». Proclamate un digiuno, abbiamo letto. Dio non aveva mai chiesto loro di fare ciò, ma ora sì, perché avessero motivo di pentirsi per il singolo peccato che Gioele menziona e che stava distruggendo la nazione, cioè l'ubriachezza. Questo atteggiamento di torpore che provoca l'alcol derubava quelle persone del loro normale modo di pensare e non erano in grado di emettere giusti giudizi. Convocate una solenne assemblea. In altre parole, Dio li invita a radunarsi davanti a Lui, così come facevano nel passato, quando si rallegravano alla Sua presenza. Poi abbiamo letto: «Riunite gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa del Signore, del vostro Dio». Con queste parole il Signore invitava il Suo popolo a radunarsi in comunione gli uni e gli altri, e con Lui, alla Sua presenza. Questo stesso invito è rivolto a noi oggi, affinché non ci si ricordi di Lui solamente quando ci si ritrova nel bisogno, nelle difficoltà, ma tutti i giorni, per ringraziarlo di ogni cosa. Sì, amici, i tempi di grande sofferenza attirano le persone a Dio, così gli abitanti di Israele dovevano radunarsi per digiunare. Gridate al Signore. Perché? Perché Dio è misericordioso, è pieno di grazia, Egli vi vuole perdonare, Egli desidera salvarvi. Sì, il nostro Dio è un Dio meraviglioso che in ogni tempo, in ogni difficoltà, ci invita ad andare da Lui con fiducia, rivolgendogli le nostre suppliche, le nostre preghiere per trovare soccorso. Gioele in quel tempo diede un avvertimento e degli ordini a quelle persone affinché trovassero la gioia in Dio. Ebbene, gli stessi avvertimenti, gli stessi ordini sono rivolti a noi, oggi, se desideriamo ricevere le benedizioni del Signore. In modo magistrale, Gioele ora passa dalla situazione locale riguardante l'invasione delle locuste alla fine dei tempi e al giorno del Signore. Leggiamo quindi il 15° versetto. «Ai, che giorno! Poiché il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Ai, che giorno!» Ma di che giorno sta parlandoci qui Gioele? L'invasione delle locuste era un avvertimento, un presagio di ciò che accadrà in un prossimo futuro. Non solo avrebbe dovuto avvertire e mettere in guardia il popolo, ma anche essere una figura del giorno del Signore che deve venire. Da questo momento Gioele parla loro di qualcosa che dovrà accadere in futuro e che fu promesso al re Davide, cioè un regno di pace su tutta la terra. Gioele parla di ciò, come fecero anche tutti i profeti, dicendo che il giorno del Signore deve essere inteso in contrasto con gli altri giorni che sono menzionati nella Scrittura. Tu ed io, oggi, viviamo in quello che la Scrittura chiama il giorno dell'uomo. Esso iniziò con Nabucodonosor e il Signore Gesù lo ha definito il tempo dei gentili, quando disse in Luca 21, al versetto 24, che Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Come ho detto, noi viviamo nel giorno dell'uomo. L'uomo oggi è colui che mette nei riguardi di Dio i suoi giudizi, le sue obiezioni, dimenticando quanto Egli fa, quanto il Signore fa e ha fatto per noi, arrivando a imprecare, bestemmiare il suo nome. Secondo un commentatore a questo tema, oscurato a volte dai traduttori, si fa riferimento una volta nel Nuovo Testamento, in 1 Corinzi 4, al versetto 3. «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso». Ora, in questo passo, il termine tribunale umano può anche essere tradotto così: «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o dalla opinione corrente», letteralmente tribunale umano oppure opinione corrente. Si dovrebbe tradurre con giorno dell'uomo. Quindi vediamo anche qui ciò che abbiamo detto precedentemente. Noi oggi viviamo nel giorno dell'uomo. Credimi, l'umanesimo oggi abbonda, ritenendo che l'uomo possa risolvere i problemi del mondo. Ma che cosa ha fatto in realtà? Ha portato il mondo in un caos terribile, dove ogni politico che si fa avanti pensa di avere la soluzione e le risposte. Sappi però, amico, che nonostante tutti gli sforzi, l'uomo non può risolvere i problemi di questo mondo. Ma la Scrittura parla di un altro giorno che sta per venire, definendolo il giorno del Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo ha scritto in 1 Corinzi 1, nei versetti 7 e 8, «In modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo». Che cos'è il giorno del Signore Gesù Cristo? È il giorno nel quale Egli verrà a togliere la sua Chiesa da questo mondo, facendola successivamente comparire davanti al suo tribunale per ricevere un premio. Questo che ora vi leggo è il mio versetto preferito, Filippesi 1, versetto 6, che dice «E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù. Egli ci conserverà fino al giorno nel quale ci porterà fuori da questo mondo per farci apparire davanti a Lui, davanti a Dio, per ricevere una ricompensa. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento parlano del giorno del Signore. E troviamo scritto infatti queste parole in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 2. Di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. I credenti di Tessalonica temevano di mancare il grande momento del rapimento. In altre parole, amici, come se il giorno del Signore fosse già presente. Significa che Paolo sta rassicurando i credenti che essi non dovranno passare attraverso il giorno del Signore. Gioele chiarirà molto bene che cosa sia il giorno del Signore. Dirà infatti che questo giorno del Signore è un giorno oscuro, tetro, difficile. Gli ebrei pensavano che la vita sarebbe stata un gioco da ragazzi e che sarebbero entrati immediatamente nel regno di pace, senza problemi. Ma Gioele dice che quel giorno del Signore comincia con la notte, con l'oscurità, intendendo che quello sarà il periodo della grande tribolazione. Sarà come l'immagine di una invasione di cavallette che distruggerà ogni cosa sulla terra. Inoltre, il giorno del Signore comprenderà anche la venuta di Cristo sulla terra per stabilire il suo regno, e solo allora il suo popolo entrerà nello splendore della sua presenza. Questa era la speranza dell'Antico Testamento e quanto insegnava. Amico, amica, puoi vedere quanto sia importante studiare tutta la Bibbia per essere preparati a incontrare Dio quando verrà. E tu, sei pronto? Se non puoi affermarlo con la massima certezza, ti consiglio di fermarti, di riflettere sull'unica opportunità che Dio ha dato a tutta l'umanità per essere pronti a incontrarlo, cioè credere nel suo unigenito figlio, Gesù, che è morto e risuscitato per noi. Gioele è stato uno dei primi profeti scriventi e ha citato nel suo breve libro per ben 5 volte questo argomento. Riassumendo, abbiamo detto che c'è il giorno dell'uomo, nel quale viviamo ora, il giorno del Signore Gesù Cristo, cioè quando Egli toglierà la Chiesa da questo mondo, e infine il giorno del Signore, che avrà inizio con il periodo della grande tribolazione. Amici, come abbiamo dato un nome ai vari giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì e così via, anche Dio ha dato un nome a questi diversi periodi di tempo. Non è qualcosa a cui ha pensato l'uomo, ma è ciò che ci insegna la parola di Dio. Dopo questa lunga spiegazione sul giorno del Signore, leggiamo il versetto 16 dal capitolo 1 che dice «Non è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi?» La gioia e l'esultanza non sono forse scomparse dalla casa del nostro Dio? Gioele continua a parlare dell'invasione delle locuste, dicendo che non vi era più gioia, letizia nella casa del Signore. Questa realtà non era solo per il popolo di Israele. Infatti, come la gioia se n'era andata da loro, noi oggi, anche se abbiamo tutto, non abbiamo gioia nei nostri cuori, nei nostri incontri di culto. Al versetto 17 di Gioele, capitolo 1, il testo continua così. I semi marciscono sotto le zolle, i depositi sono vuoti, i granai cadono in rovina, perché il grano è venuto a mancare. I semi marciscono sotto le zolle. Significa che il grano non poteva neppure spuntare, perché le locuste avevano divorato i germogli fin nel terreno. I depositi sono vuoti, ci mostra che per questo motivo non era possibile riempire i granai. E leggiamo ora gli ultimi versetti dal 18 al 20 di questo primo capitolo di Gioele. Oh, come geme il bestiame! Gli armenti impazziscono perché non c'è pastura per loro. Soffrono anche le greggi di pecore. A te, Signore, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli del deserto, la fiamma ha consumato tutti gli alberi della campagna. Anche gli animali selvatici si rivolgono a te, perché i corsi d'acqua sono inariditi e il fuoco ha divorato i pascoli del deserto. Le locuste hanno la loro strategia per far terra bruciata. Questo era un tempo terribile, traditore, era un giudizio che toccava ogni vita in quel paese, in quel giorno, ed è diventata una figura del giorno del Signore che verrà. Il secondo capitolo di Gioele è la continuazione del preludio iniziato al versetto 15 del capitolo 1, e quindi, naturalmente, il tema continua. Ricorderai che Dio aveva promesso a Davide un regno duraturo, sicuro. Ebbene, proprio questo meraviglioso regno futuro diventa il tema di fondo di tutti i profeti che vennero dopo Davide. Il loro grande messaggio riguardava il regno millenniale che sarà instaurato su questa terra. Ebbene, Gioele, che è il primo dei profeti scriventi, chiarisce che il giorno del Signore comprende il regno millenniale, nel quale non sarà certamente tutto rose e viole. Infatti, prima del regno millenniale, nel quale il Signore Gesù governerà su questa terra, ci sarà un tempo che il Signore Gesù ha definito il periodo della grande tribolazione. E il capitolo 2 ci spiegherà questo. Leggiamo quindi il primo versetto. «Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino». In questo primo versetto non solo ribadito il tema ricorrente del giorno del Signore, ma viene aggiunto un particolare, cioè il suono della tromba. Per comprendere bene il significato della tromba è necessario avere una visione d'insieme della Bibbia e valutarne ogni aspetto. Infatti, comprendere il retroscena ci permetterà di afferrare ciò che lo scrittore sta dicendo. Tornando al libro dei Numeri, troviamo che quando i figli di Israele iniziarono la loro marcia nel deserto, Dio comandò loro di fare due trombe d'argento, e dandone istruzioni a Mosè disse: «Fatti due trombe d'argento, le farai d'argento battuto, esse ti serviranno per convocare la comunità e per far muovere l'accampamento». Quindi, quando i figli di Israele erano nel deserto, Dio usava le trombe per farli muovere e marciare nel deserto. Il primo suono era il segnale che ognuno doveva prepararsi a partire. Quando la colonna di nuvola si sarebbe alzata, si sarebbe mossa, essi avrebbero smontato il tabernacolo. Immediatamente la tromba avrebbe suonato nuovamente e Mosè e Aronne si sarebbero messi alla testa della tribù di Giuda e l'arca sarebbe andata innanzi con loro. Ricorderai che Israele era accampato attorno al tabernacolo dai quattro lati, tre tribù per ogni lato. Ora ogni sezione si sarebbe mossa secondo il proprio turno, segnalato dal suono delle trombe. Pensate che in effetti, perché tutto l'accampamento fosse in marcia, le trombe venivano suonate sette volte. Ora, nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ritroviamo il suono delle trombe. Esse non si riferiscono affatto alla Chiesa, perché essa è già stata rapita, come scritto in Prima Tessalonicesi 4, versetto 16. «Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio». Il suono della tromba al tempo del rapimento sarà il grido di Cristo. La sua voce sarà come il suono di una tromba. Per oggi ci fermiamo qui. Domani vedremo di altri passi nella Bibbia, nei quali si parla della tromba. Ma per ora voglio ringraziarvi, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dimostrato, intanto appuntamento a domani al solito orario.